la cerchia, no? Dei 12 che fanno parte della famiglia di Gesù. Tua madre e i tuoi fratelli ti cercano. Gesù come risponde quel passo del Vangelo? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre, chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, questi per me è fratello, sorella e madre. Avete ascoltato che il Papa dice al numero 8 della lettera Aperunt Illis, per familiarizzare con la parola di Dio e con il risorto. Se vogliamo diventare familiari di Dio, cioè possiamo sederci alla stessa mensa, alla stessa tavola, condividere lo stesso percorso, lo stesso cammino, anche la stessa sorte, ecco, noi dobbiamo ascoltare e mettere in pratica la parola. Noi invece ascoltiamo, ma facciamo finta di aver ascoltato, poi casomai ne parliamo più avanti. Quale sarà? Questo è il punto di partenza, no? Cioè dedicare questo tempo all'ascolto della parola perché non sia solo questo momento, così come non sarà l'unico momento la terza domenica del tempo ordinario, il 26 gennaio, ma a partire da questo momento, come a partire da questa domenica, cercare di alimentare giorno per giorno il nostro rapporto col Signore, a partire da quello che Lui ci ha lasciato, che sono le sue parole, che è la sua parola. Il punto di arrivo. Qual è quello che condivideremo? Ecco, senza dubbio noi i primi due incontri li faremo non, ecco, di preparazione, ma potremmo dire di disposizione. Non ci servono per prepararci ad ascoltare, ma per disporci ad ascoltare perché abbiamo bisogno di atteggiamenti precisi per metterci in ascolto attento della parola di Dio e li prendiamo stesso dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, non ce li andremo ad inventare. E l'anno scorso avete iniziato con Donnello, lo diceva già Don Emanuele, e con la lettura, lo studio, la meditazione e la catechesi sui primi tre capitoli del libro del Genesi. No, non è usuale solitamente fare delle catechesi a partire dall'Antico Testamento, anche se dovrebbe essere abituale, no? Perché così si ha una lettura progressiva e continua fino ad arrivare al suo compimento, perché non possiamo escludere l'uno e l'altro, ma l'uno e l'altro sono complementari per una comprensione sempre maggiore dell'evento Cristo, che è preparazione l'Antico Testamento a quello che avverrà e si sarà raccontato nel Nuovo. Non si tratta di una doppia divinità o di due divinità, ma è lo stesso, che poi vedremo, userà pedagogie e modi diversi per farsi conoscere e rivelare al popolo. Nell'Antico Testamento deve fare un po' più la parte il duro, perché dice nel libro dell'Esodo che questo popolo è un popolo tenaca patosta, quindi non vuol capire. Invece nel Nuovo Testamento la pedagogia, la metodologia di Dio cambia e sente la necessità, no? Di dover far incarnare il proprio figlio perché il popolo potesse, ecco, comprendere ancora di più quello che gli sta accadendo, che il regno di Dio oramai è vicino. Il metodo qual è? È un metodo facilissimo. Non solo leggeremo il testo, ma a partire dal testo, cercheremo di arrivare al capitolo 18, a partire dal capitolo 4. Dici, Madonna mia, così tanti, così poco tempo? No, perché leggere, ecco, per intero sarebbe un po' noioso, ma cercheremo di prendere volta per volta dei passi che sono non più importanti, ma che ci rispecchiano un po' di più, che ci fanno calare un po' di più e riusciamo a calarli un po' di più nella realtà in cui noi siamo inseriti, nella famiglia, nella scuola, nell'ambito professionale, in modo da poter veramente permettere a quella parola non solo di arricchirci, dandoci informazione, ma di cambiarci, di convertirci, no? E il termine che noi cercheremo di mettere in atto, la conversione che noi cercheremo di mettere in atto ascoltando la parola, è quello che nella mentalità biblica indica non semplicemente un cambiamento di atteggiamenti morali. Quando parliamo di conversione, non si parla di ero buono, ero cattivo e sono diventato buono, ma ci possiamo parlare conversione da buono a cattivo. Ero un bestemmiatore, adesso sono uno zelante nella dottrina dei padri, come dice Paolo. Ero un persecutore ed ora sono diventato un perseguitato. Non è questa tanto la conversione, ma la conversione vera, quella che la parola ci deve suggerire, è il cambiamento di mentalità. La parola greca per dire conversione, metanoia, vuol dire che metà vuol dire attraverso, noia non è uno stato emotivo, ma nous, che vuol dire mente. Se non passa attraverso la mente, se non devo capire, se non capisco, devo cambiare non il mio modo di pensare, ma devo pensare in un modo nuovo, io non cambierò mai i miei atteggiamenti. Da cattivo non diventerò mai buono, da bestemmiatore non diventerò mai uno zelante della legge dei padri, da qualsiasi altro atteggiamento negativo non lo convertirò mai in un bene. Quindi se non passa attraverso la mente, perciò aprire la mente per poi arrivare al cuore, noi non ci convertiremo mai, non lasceremo mai che questa parola davvero ci trasformi, ci cambi, ci plasmi, ci converta, mai, perché abbiamo chiuso il cuore e la mente alla comprensione. Quando uno dice oramai si è destardito, no? Quando è dit set, setti è impossibile poi ragionarci, almeno mi sembra che le cose così vadano. Quindi noi cercheremo di farci queste domande, come vi dicevo all'inizio, ed è il metodo che utilizzeremo, ecco, cogliere, essere docili, no? All'ascolto, e poi dopo capiremo cosa vuol dire la docilità dell'ascolto, chiedendo al testo che cosa dice, ma soprattutto chiedendo al testo che cosa stai dicendo a me in questo momento, in modo che io possa viverlo e metterlo in pratica, altrimenti rimane semplicemente, ecco, cose che abbiamo detto, saranno pure, probabilmente, spero, dei bei momenti, però poi alla fine non ci hanno dato nulla di nuovo. Perché questo? Perché, vedete, la parola di Dio, San Paolo abbiamo ascoltato anche qualche domenica fa nella seconda lettura, San Paolo, scrivendo a Timoteo, uno dei suoi più stretti collaboratori, alla fine del capitolo 2, alla fine del capitolo 3, nei versetti 16-17, dice che tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile, vedete, sono delle espressioni bellissime che ci possono essere molto di aiuto, capitolo 3 della seconda lettera a Timoteo, utile per insegnare, la parola di Dio insegna anche a come campare, a convincere quante persone Dio o quante persone noi attraverso il nostro ascolto convinciamo ad aderire alla proposta di Gesù Cristo, a correggere, no? A far cambiare un po' i nostri atteggiamenti e soprattutto ad educare nella giustizia. La parola di Dio è anche un metodo anche pedagogico, no? Pensate a quanto si potrebbe dire anche sulla pedagogia della grazia, nel senso che quando la grazia possa influire, la grazia di Dio, la presenza di questo atteggiamento di bontà, di misericordia che Dio ha nei confronti di ogni creatura e che noi dobbiamo avere nei confronti degli uni verso gli altri, ecco, a livello anche umano, no? La parola di Dio ci educa ad essere anche uomini veri, no? Senza falsità. Ricordate l'inno alla carità nella prima lettera a Corinzi, capitolo 13, no? La carità è benevola, non cerca il proprio interesse, non si inorgoglisce, no? Ma si vanta della verità. Vedete quanto può esserci utile anche come per crescere come uomini. E continua San Paolo a Timoteo, perché l'uomo di Dio, lo scopo della parola che educa, che corregge, che insegna, che convince, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Se noi vogliamo compiere delle opere buone, sensate, dobbiamo sapere come farlo mediante l'ascolto della Sacra Scrittura. Anche qui Papa Benedetto, a cui dobbiamo tanto nella nostra Chiesa, dice le opere buone vanno fatte sì, e qui c'è una Caritas parrocchiale entrando, visto il cartello, dobbiamo compiere sì, ma facciamole con intelligenza, veramente a chi ha bisogno. E la parola di Dio ci educa proprio a discernere, a capire come fare anche la carità, come mettere in atto e operare cose buone. Il traguardo dunque, ecco, a cui vorremmo arrivare in questo anno, sarà proprio questo: lasciarci convertire, correggere, plasmare, modificare dalla parola di Dio e calarla nella nostra esistenza quotidiana, perché si rinnovi in noi anche il mistero dell'incarnazione. Questo deve essere il punto di partenza e il punto di arrivo. No, ascolteremo la notte di Natale, nel giorno di Natale, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, non solo 2000 anni fa, Ma ogni volta che nostra vita permettiamo che questa parola si veda con i fatti. Diceva San Francesco, predicate senza dubbio, ma usate le parole solo se necessario. Delle volte noi partiamo dalle parole e ci fermiamo a quello. Alle parole non seguono le buone azioni. E in questo incontro, ecco, che spero di non avervi già annoiato, di non annoiarvi ancora di più, però cercheremo di rimanere anche nei tempi, però se vi scocciate o vi scoccerete basta fare un segno e vado subito a chiudere, non preoccupate che non mi pigli collera, va bene, anche perché il prezzo è sempre lo stesso, quindi l'amicizia va bene. E io cercherò in questo primo incontro, ecco, di prendere dalla parola e consegnare a voi, ma anche a me, ecco, l'atteggiamento che ci deve caratterizzare in questi incontri. Non possiamo venire così perché con una motivazione superficiale, perché non avevo nient'altro da fare, o perché stasera mi trovavo a passare, mi sono fermato prima di entrare. Un ragazzo mi ha detto: donna, ma facciamo un presto perché c'è la Champions, c'è la Lazio, no? E io ho detto: ma devi venire pure la Lazio. Poi quando mi ha detto che è Juventino, io ho detto pure: puoi anche non venire, no? Quindi perché, eccolo là, va bene. E quindi cercare di cogliere qual è l'atteggiamento fondamentale perché possiamo accogliere con docilità, come ci dirà il testo che ascolteremo, quando la parola ha da consegnarci. E l'atteggiamento fondamentale anche per iniziare a instaurare una relazione autentica, vera, ma soprattutto libera anche tra le persone, è quello dell'ascolto. Se non c'è l'ascolto è inutile anche dire ho amato l'altro. Sapete qual è il primo comandamento? Quando lo scriba va da Gesù e dice: qual è il più grande dei comandamenti o il primo dei comandamenti? Gesù come risponde? Ascolta Israele, Shema Israele, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Vedete, non è la novità di Gesù Cristo, perché Gesù mette insieme Deuteronomio e Levitico e ne fa un tutt'uno, non fa una zuppa, no, ma dice che il primo o il più grande dei comandamenti non è manco l'amore verso Dio e verso il prossimo. Il primo è ascolta Israele. Se non c'è l'ascolto non saremo capaci di amare né Dio e né il prossimo, perché nell'ascolto, che è la dimensione, ecco, fondamentale per una relazione vera, autentica e libera, io capisco e comprendo, apro gli occhi e il cuore alla necessità dell'altro, altrimenti dell'altro che cosa vado ad amare? Quello che forse non ha bisogno di essere amato, perché io devo amare il suo bisogno, devo amare la sua necessità, devo amare il suo dolore. Ma se non ascolto qual è il suo dolore, qual è il suo bisogno, qual è la sua necessità, o se non ascolto qual è la condivisione di gioia da avere, scusate, ma che facciamo? Abbiamo semplicemente sentito, ci siamo informati. No, vedete, sono due parole che possono indicare la stessa cosa, sentire e ascoltare, ma hanno un significato abissale, diverso. No? Alla base, no? C'è l'ascolto quando io voglio amare, non c'è il sentire, perché il sentire, a Montoro si dice, trasera la orecchia e esce la nata, si dice pure qua, la stessa cosa, no? Ma l'ascolto invece è diverso, senza dubbio entra dalle orecchie, ma rimane nel cuore per poi uscire attraverso le mani. Questo è l'ascolto, che ci educa, a cui ci educa Gesù. E ascoltiamo, c'è il diacono, semmai viene lui a proclamare, così non ascoltate sempre la mia parola, ascoltate il brano del Vangelo su cui ci fermeremo quest'oggi, quando ci rimane ancora del tempo a disposizione, tratto dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Vedete, nell'Antico Testamento, oltre ai quattro Vangeli canonici che conosciamo, ci sono anche delle lettere, di cui 13 sono delle lettere paoline, e Paolo indirizza ad una comunità in particolare, la lettera alla comunità di Roma, le due lettere alla comunità di Corinzo, così come le due lettere alla comunità di Tessalonica, no? E poi ci sono delle lettere che vengono chiamate cattoliche, la prima fino alla terza lettera di Giovanni, la prima e la seconda lettera di Pietro, poi c'è la lettera di Giuda, così come la lettera di Giacomo. Lettere cattoliche per quale motivo? Perché sono indirizzate non ad una comunità, Roma, Corinto, Tessalonica, Colossi, eccetera, ma a tutte le comunità cristiane. Ecco perché lettere cattoliche, e più delle volte non sono delle vere e proprie lettere specifiche, no? Come quelle che scrive Paolo, ma sono, ecco, delle omelie un po' lunghe dove c'è di tutto e di più. Tant'è vero che Giacomo, sono tanti gli argomenti o le tematiche che mette in questo in questa lettera, in questa omelia, e le elenca proprio all'inizio, nel capitolo 1 di questa lettera, e chiude il capitolo 1 con una tematica molto cara a San Giacomo, che poi riprenderà nel prosieguo della lettera: l'ascolto attento della parola di Dio e soprattutto la coerenza tra parola e vita. Ascoltiamo quello che Giacomo ci dice e poi cercheremo di non solo di studiarlo insieme, ma di cogliere qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere ogni volta che ci incontreremo per ascoltare la parola di Dio.
Leggiamo dalla lettera di Giacomo. Lo sapete, fratelli miei carissimi, sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Una religione pura e senza macchia davanti a Dio, nostro Padre, è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo.
Letto così potremmo già chiederci: ma perché Paolo dice queste parole? Oppure perché Paolo inizia dicendo: fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, ma lento a parlare, lento all'ira. Giacomo, detto Paolo forse prima, ma Giacomo è a conoscenza che all'interno della comunità accade quello che accade oggi all'interno di ogni comunità cristiana, che noi possiamo tradurre con un detto che è presente nella Bibbia, nel libro dei Proverbi, e dice così: Alengun utten los, mashpetz los. È un detto che noi usiamo molto liberamente, vedete, ma ce lo insegna la Bibbia, ecco, nel libro dei Proverbi. E questo Giacomo lo sa molto bene, perché si sono diffuse all'interno della comunità cristiana delle maldicenze, a partire proprio, ecco, dallo scorretto uso delle parole e non dal corretto uso della parola, quella parola che vi è stata annunziata e che dice Giacomo, così come poi Paolo nelle altre lettere, vi ha resi figli di Dio, no? Quella parola che vi ha istruito, quella parola che vi ha corretto, quella parola che vi ha educato. Non è vero che chiude, no, questa pericope dicendo: se qualcuno ritiene di essere religioso ma non frena la lingua, cioè non si sta zitto, non perché non deve testimoniare, ma perché non deve parlare a vanvera, no? Come diciamo noi, cioè a schiò, tanto per, non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. No? Quante volte noi diciamo, ma che vanno a fare a chiesa? Se poi dopo, oppure entriamo casomai con l'amica del cuore, dice, ha visto che le virtuose mis, puro primo banga, che coraggio. No? Vedete, non è quella che sta sbagliando, ma se tu non freni la tua lingua, ti sta ingannando. Tu nel tuo cuore vuol dire, quando parliamo di cuore, entriamo in una concezione biblica dove non è semplicemente la sede dei sentimenti, ma la parola ebraica lev vuol dire la totalità della persona, no? Fatta di sentimenti, fatta di emozioni, fatta di intelligenza, la persona tutta intera. Quindi tu ti stai prendendo per fesso tu stesso, non ti rendi conto, si non fesso veramente. No, perché dice all'altro, no, che sta sbagliando, o racconti all'altro che c'è qualcuno che sbaglia, mentre tu stesso ti stai ingannando, perché pensi di essere nel giusto, pensi di essere nella verità. Domenica prossima ascolteremo una parabola e l'evangelista fa una notazione, cioè fa una chiarificazione, che la parabola che Gesù sta dicendo la dice per coloro che hanno l'intima presunzione, capitolo 18, versetto 9 di Luca, l'intima presunzione per coloro che si credono di essere giusti davanti a Dio, cioè di stare a posto, hanno una coscienza libera. Non vedete, se non freniamo la lingua, no? La nostra religione è vana, non serve a niente. Tutti siamo bravi a parlare, tutti siamo bravi a dire, a raccontare, ma pochi nel far vedere quello che abbiamo detto, quello che abbiamo raccontato, e quindi della testimonianza. Allora Paolo, Giacomo, ecco, vuole richiamare l'attenzione dei cristiani sull'importanza dell'ascolto non tanto delle parole, ma della parola. È bello vedere, ecco, anche nei Vangeli, quando Giovanni Battista cede il testimone a Gesù Cristo, dice, dovete seguire lui, adesso andatevene, fatevi i suoi discepoli, ma perché io sono la voce, lui è la parola. La voce è un suono debole, no? Che può rimanere non. La parola invece ha un carattere incisivo, no? Quando noi diciamo che belle parole, vuol dire che ci hanno colpito, no? Quando noi, sì, la gira voce, no? Vuol dire che ho sentito dire, che è diverso dal ho ascoltato con le mie orecchie, ho visto con i miei occhi. Allora vedete come, se noi mettiamo in atto davvero il coinvolgimento totale della nostra persona, quando ascoltiamo la Bibbia, quando ascoltiamo la liturgia della parola durante la messa, o quando leggiamo da soli personalmente la parola di Dio, o ci preghiamo sopra, ecco, vedete che è possibile che la nostra vita inizi a cambiare. No? Non è facile, senza dubbio, perché c'è bisogno di fare i conti con la nostra libertà, lo vogliamo o meno, però è possibile che la nostra vita inizi a cambiare. Quindi la preoccupazione dell'apostolo è quello che la comunità dia importanza all'ascolto della parola di Dio, che è il vero fondamento di ogni saggezza, ma anche la strada maestra per diventare adulti nella fede. Come vogliamo crescere nella fede se non conosciamo colui che ce l'ha donata? No? Ignoranza delle scritture, ricordate all'inizio, diceva San Girolamo, è l'ignoranza di Cristo. Come possiamo crescere se non ci nutriamo bene? Potremmo andare avanti sempre a latte e biscotti? No. Quando ero bambino, dice Paolo, mangiavo da bambino. Ora che sono adulto ho bisogno di un cibo più sostanzioso. Allora qual è il rischio in cui possiamo incappare? È quello di confinare di limitare l'ascolto della parola di Dio a dei momenti particolari della messa. Se vado tutte le domeniche sono fortunato, se partecipo tutti i giorni sono strafortunato, no? Oppure in dei momenti di preghiera particolari, non so, l'adorazione eucaristica che fate in parrocchia, oppure il primo venerdì del mese, o l'ascolto della parola in questi incontri che faremo, nella formazione che vi viene data, in un incontro diocesano, cioè questo è il rischio in cui possiamo incappare. Conosco la parola perché ho partecipato a un incontro uno all'anno e quello è stato, no? Oppure, vedete, il rischio in cui possiamo incappare, ascolto tutti i giorni la parola di Dio perché vada a me tutti i giorni, però poi dopo me la dimentico. Qual è stato il Vangelo domenica scorsa? siete venuti a messa domenica scorsa, dite sì o no nella vostra mente, perché altrimenti qua dobbiamo fare una confessione generale. Però qual è il Vangelo di domenica scorsa? La vedova, la vedova importuna, fastidiosa, scocciante, possiamo andare avanti e trovare sinonimi per arrivare a quella più concreto, e poi il giudice disonesto, no? Che a un certo punto accontenta la vedova dicendo: mo te ne era innanzi, basta che te ne vai, eccoti quello che, di cui hai bisogno. Vedete, però abbiamo risposto, l'abbiamo detto a bassa voce, forse perché non eravamo sicuri, no? Questo vuol dire che non perché non abbiamo ascoltato, ma forse perché l'ascolto non è stato attento, perché eravamo presenti tutti quanti. No, c'eravamo, ma non con la mente e con il cuore, passata la presenza fisica, no? Presente, ok? Quindi il rischio è questo, quello di confinare, di limitare l'ascolto della parola, e non deve essere questo il rischio che dobbiamo vivere ogni volta che ci incontreremo, a questo incontro, perché altrimenti veramente è un'informazione, qui non racconteremo fatti di cronaca, anche se cercheremo di inserirli dentro per essere molto più concreti. E allora ecco che ritorna quello che Papa Benedetto, ecco, nella esortazione post-sinodale Verbum Domini, ha raccomandato, che la parola di Dio abbia un carattere soprattutto performativo, che ci cambi, no? Oppure susciti in noi una conversione. Ascoltando quella parola, ecco, deve toccare un po' la nostra vita, altrimenti sinceramente no, ci manteremo sempre a debita distanza. Ricordate qualche domenica fa, e domenica anche prossima, l'Evangelista Luca dice che i lebbrosi si misero a debita distanza da Gesù. Per quale motivo? Perché avevano paura di contagiarlo. No, noi siamo impuri perché abbiamo contagiato la lebbra, abbiamo sbagliato parecchio nella nostra vita, abbiamo commesso grandi peccati, tant'è vero che non siamo neanche all'interno della città, siamo all'inizio, proprio all'ingresso della città, questo è il nostro posto, lontano da tutti, no? Messi fuori da ogni condizione sociale, del vivere sociale, però ecco, stiamo a distanti, non vogliamo contagiarci, però contagiarti. Però vedete, è nascosto nella preghiera che loro fanno un desiderio, però vogliamo che tu ci contagi. Siamo noi a volte, Signore, mantieniti lontano perché ho fatto peccato, non sono degno, no? Lo diciamo prima, anche prima di accostarci alla Cristo, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola e Dio sarà salvato. Eppure non rimane sull'altare, scende per entrare nella nostra vita, no? Si consegna ancora una volta. Quindi evitiamo questo rischio di limitare l'ascolto della parola a dei momenti particolari della nostra vita. Dunque, a partire dal testo, e ci avviamo a chiudere il prossimo primo incontro, a partire dal testo, ecco, estraiamo adesso alcuni atteggiamenti, tre in particolare, che ci possono aiutare, ecco, per accogliere quanto nei prossimi mesi ci sarà donato dalla stessa parola di Dio. All'inizio Giacomo dice: ognuno sia pronto ad ascoltare e lento a parlare. Ovviamente, come già vi dicevo, avendo in retroscena, no, di quest'uso cattivo delle parole, ovviamente la comunità cristiana, giudeo-cristiana, potremmo dire, a cui Giacomo scrive, ecco, non si è lasciata cambiare dalla parola di Dio, no? Non si è concessa non a quel lento parlare, ma ha parlato molto facilmente. Ha parlato anche molto liberamente, non ha frenato la lingua, come ci insegnano le scuole elementari e ci insegnate voi più grandi, prima di parlare, conta fino a 10, cioè pensaci, sia lento a parlare, pronto ad ascoltare. Cioè dobbiamo essere capaci veramente di disporci subito all'ascolto della parola. Quando una persona ci chiede di parlarci o ci chiede di essere ascoltati, non possiamo farla attendere o rimandare a domani, oppure fare finte, è meglio non andarci proprio, è meglio rifiutare l'invito, perché altrimenti non solo andiamo a prendere per i fondelli chi ci ha chiamato, ma inganniamo se stessi, illudendo voi stessi. Allora quel pronto ad ascoltare vuol dire mettiamoci subito, non aspettiamo che passi del tempo, perché poi dopo, anche quando ascoltiamo, noi siamo pure subito bravi a parlare, nel senso pure nel dare consigli, nel dire, ecco, come nell'istruire le persone che abbiamo ascoltato. Siamo tutti molto bravi. Quindi la prima condizione è che ascolteremo con prontezza quando la parola ci donerà nei prossimi incontri, ma a partire anche dai vostri prossimi incontri personali con la parola di Dio, nella messa, nella preghiera personale o comunitaria, e ci sforzeremo, perché sarà impossibile farlo dall'oggi a domani, ci sforzeremo ad educarci nel parlare lenti, cioè nel pensare prima di parlare o nel pensare prima di consigliare o aiutare e far crescere gli altri per diventare insieme adulti nella fede. Un'altra condizione, ecco, che un'altra indicazione che ci viene dal testo, che ci può essere di aiuto, la prendiamo dal versetto 21. Giacomo, ecco, continua dicendo: perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Che cosa vuol dire secondo voi la parola docilità?
Essere?
Essere accoglienti, no? La docilità. Vedete, la parola sembra non rendere tanto, se andiamo a vedere il termine greco che viene utilizzato è con mansuetudine, cioè con dolcezza, senza lasciarsi prendere dall'ira, potremmo dire senza scocciarsi, no? La mansuetudine, e Luca è proprio colui che ce l'ha tradotta nel termine di misericordia, è il testimone per eccellenza, perché ci rimanda a quella docilità con la quale Cristo ha accolto la parola del Padre e ce l'ha donata, così come Maria, così come Paolo, così come i primi quattro e poi coloro che sono venuti dopo, così come gli altri 72, ma così come noi. No, penso alle coppie sposate, così come penso a noi sacerdoti, così come penso ai giovani in discernimento del seminario, no? Viviamo questa situazione perché abbiamo accolto con docilità, con mansuetudine, con delicatezza, con dolcezza la parola, ed è rimasta nel nostro cuore, tanto da trasformarci, perché ciò che rende belle le persone è appunto l'amore. Non a caso Dio si definisce il buon pastore. Non il bel, ma il buon pastore, no? Perché chi ama è bello, non ce lo possiamo nascondere. Quindi la mansuetudine, la misericordia, quindi questa docilità con cui noi ascolteremo la parola, deve essere un po' il distintivo del vero cristiano, e deve manifestare l'atteggiamento del credente che si mette in una contrapposizione di amara gelosia e presunzione litigiosa, cioè chi accoglie con docilità, con mansuetudine, con delicatezza, con dolcezza, mette da parte i litigi, mette da parte casomai, ecco, i rancori, non mi interessano, no? Paolo direbbe nella lettera agli Efesini: tutto questo è spazzatura, o meglio, il termine greco che dice schiubala. Tutto questo, non vi scandalizzerò, senza dubbio, è merda. Dice Paolo, non dico io, perché il termine greco schiubala si traduce così, non spazzatura. Però vedete, tutte queste cose, perché, ecco, ostruiscono il cammino, no? Mettono dei limiti, non mi fanno andare avanti, non mi fanno diventare adulto nella fede, non mi fanno crescere, e tantomeno non mi rendono, ecco, libero di poterla testimoniare, accogliere con docilità la parola di Dio che è stata seminata in voi e può portarvi alla salvezza. Vedete, tutti l'abbiamo accolta e tutti è stata donata. Questa parola non possiamo dire a me non tocca perché nessuno me l'ha raccontata, nessuno me l'ha testimoniata, nessuno me l'ha fatta conoscere. È seminata nel cuore di tutti in abbondanza. Possiamo prendere il capitolo 4 del Vangelo di Marco, che dice, a partire dal versetto 3, il seminatore uscì a seminare e seminò su tutti i tipi di terreno. Quanti semi seminò? Noi pensiamo sempre, ce lo diceva pure martedì il vescovo che è venuto da noi in seminario a tenerci una relazione, pensiamo sempre ai terreni, terreno sassoso, terreno spinoso, il terreno sulla strada, il terreno fertile, ma non siamo mai all'agricoltore che forse è quello che ci ha investito di più, perché semina in abbondanza. Non dice un chilo, 50 grammi, 500 grammi su un terreno e un altro sull'altro, in base ai frutti che potranno portare, all'accoglienza che potrà avere il terreno del seme. Ma dice: uscì a seminare, ne buttò a quantità abbondante su ogni tipologia di terreno. Questa parola seminata nel vostro cuore, dice l'apostolo Giacomo, è quella che vi porta a salvezza. Tutti l'abbiamo ricevuto, nessuno è escluso. Nessuno può dire: a me non tocca, tocca a tutti. Quindi quando noi diremo, quanto noi diremo nei prossimi incontri, è per noi, non è per mio marito, mia moglie che sono rimasti a casa, o questo andava bene proprio per i figli, oppure se si sentirà uno dei nostri sacerdoti, questo andava bene proprio per loro, che non sono venuti stasera. E poi un'ultima indicazione, e giusto una parentesi prima di passare alla terza indicazione, che è l'ultima. Vedete, se le andate a leggere la parola, la parabola sul seminatore, al capitolo 4 del Vangelo di Marco, vi accorgerete che tutta la parabola si inserisce in una cornice, come un quadro. La parte esterna è data da un verbo che Gesù ripete all'inizio e alla fine. Termine tecnico si dice inclusione, lo faccio vedere giusto perché ho studiato da poco, quindi faccio vedere che ho studiato, no? Quindi, però, vedete, è una cornice, no? Che dice Gesù inizia e poi dopo lo ripete, per dire importante è questo, all'interno, se non capiamo questo, il quadro non regge, no? Il dipinto al centro non si mantiene, ed è il verbo ascoltate. Ascoltate questa parabola, inizia al versetto 3 e chiude, chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. Proprio a indicare che la dimensione è fondamentale dell'ascolto per accogliere la parola, altrimenti i frutti non ne porta né il 30, né il 50, né il 60, né il 100. Zero. Perché quella parola appena arriva, cade, non trova, non muore. Che il seme per portare frutto deve morire. E poi l'ultima indicazione, la terza, è proprio al versetto 22, che segue, quando vi dicevo prima, siate di quelli, e questo deve caratterizzarci in questi mesi, che mettono in pratica la parola e non ascoltatori, soltanto illudendo voi stessi. È chiaro che Giacomo vuole fare una differenza, no? Tra chi ascolta e tra chi fa finta di ascoltare, no? Vi dicevo già prima la differenza tra ascoltare e sentire, no? Ricordando il primo dei comandamenti, il verbo shema, che indica sì un'entrata di parole dalle orecchie, un'entrata delle parole dalle orecchie, ma che arrivano al cuore per poi sfociare nelle mani, altrimenti è semplicemente voce, sono parole, no? Sono detti. Un credente non può fare altrimenti rischia che la parola di Dio diventi semplicemente una notizia, ma non una buona o bella notizia, come dice il Vangelo, no? Oppure una notizia, ma non diventerà mai un evento. No? Il credente, se non ascolta la parola di Dio, rischia di fare della Bibbia, della sua parola, della parola di Dio, un fatto di cronaca e non una realtà viva ed efficace, così come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 4. La parola di Dio è viva e efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio. Cosa vuol dire? Che mentre ti ferisce, ecco, è capace anche di guarirti. Ti ferisce perché ti chiede di potare, le potature sono sempre dolorose. Però si pota perché porti più frutto, no? E questo è quello che, altrimenti, vedete, rischiamo di illuderci, ci prendiamo noi solo per festi. Noi diventiamo un po' lo zimbello di noi stessi, giochiamo con la nostra vita. Quindi una cosa è dire, ho sentito dire, un'altra cosa è dire, ho ascoltato con le mie orecchie, ho visto con i miei occhi, no? E questo è il cristiano. Colui che ascolta con le proprie orecchie, che non si fida della parola degli altri. Mi hanno detto che, dicono che, hanno detto che Donnella e Don Emanuele, hanno detto che Don Domenico non parlava proprio, no? Hanno detto, o hai sentito, o hai visto tu quello che realmente si dice in giro. Così dico sul nostro conto, no? Perché casomai potete conoscerci bene o meno, ma così vale anche nella vita di ciascuno di noi. Quindi l'ultima cosa, ecco, secondo voi come possiamo ascoltare? Ci sono due modi per ascoltare con docilità, no? Per ascoltare con docilità, il modello, l'icona per eccellenza è Maria, no? Quando l'angelo va da lei dopo averle fatto la proposta, no? Di diventare madre di Dio, dopo che Maria, come in tutti i racconti di vocazione, presenta le resistenze: Signore, ma com'è possibile? Non conosco uomo, cioè vuol dire non mi sono mai unita ad un uomo, sono appena promessa sposa di Giuseppe, com'è possibile che sono già incinta, posso rimanere incinta? Questa è una cosa fuori dal mondo, fuori da ogni logica umana, no? Così come quando la rivelazione di Isaia, ecco, io sono un uomo dalle labbra impure, come posso andare ad annunziare la tua parola? O come, ecco, a Mosè, ma io ho un problema, un difetto, tutto quello che vuoi, sono pur disponibile, ma io sono balbuziente, sono impacciato nella lingua, resistenze un po' tutti le mettiamo davanti. Eppure Maria alla fine dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Cioè Maria vuol dire proprio, ecco, si è coinvolta totalmente. Non solo non ha cercato le sicurezze, ma perché Maria si è disposta, si è preparata ad accogliere questo annuncio. E lo ha fatto con un ascolto attento, anche se alle donne non era poi così tanto consentito, soprattutto ad una donna di Nazareth. Sulla cartina geografica dell'epoca Nazareth non compariva, perché può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Era una città eretica, e Gesù e Dio dove si va a scegliere la sua dimora? A Nazareth. Poteva scegliere Gerusalemme. E Dio a chi chiede? A Maria, una donna, una fanciulla di Nazareth che non ha nessuna voce in capitolo, non poteva scegliere la figlia del re. Oppure, piuttosto che sceglierla una piccola e umile dimora di Nazareth, in un villaggio, se la poteva prendere dal palazzo reale. Niente. Vedete come la docilità, no? Questa disponibilità ad accogliere e a fare proprio. E poi c'è un altro modo, e chiudo, di ascoltare, è quello di Erode. Cioè, ma come? Erode ha ascoltato? Pure Erode ha ascoltato la parola, ma per quale motivo? Per curiosità. Mentre Maria ascolta perché con docilità, quindi per accogliere, Erode ascolta per curiosità, vuol dire che c'è qualcosa che lo rode. Tant'è vero che quando arrivano i magi e chiedono informazione, poi lui chiama il collegio dei consultori, dice: informatevi un po', no? Da Betlemme di Giuda deve nascere attraverso le scritture. Erode dice, allora Erode, chiamate segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avete trovato, ecco la curiosità dell'ascolto, fatemelo sapere perché anch'io venga ad ascoltare, illudendo se stesso, no? Quell'ascolto che aveva delegato ai dottori della legge dell'epoca e quel segno che aveva chiesto a immagine altro che un illudersi. Tant'è vero che Erode, ecco, per natura era considerato un bamboccio, era stato messo lì da Roma per dire: fa produco cosa, non ti preoccupare, no? Anche se era un bravo ingegnere. Questo sarà un po', ecco, il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo, ecco, dei nostri incontri. Quindi la disposizione del cuore e della mente ad ascoltare, ad accogliere, perché possa rimanere dentro di noi qualcosa di bello, ecco, tutto quello che la parola ci dirà e quello che io aggiungerò alla parola, cercando di non far dire al testo quello che il testo non vuole dire, fate anche voi un discernimento, scegliete: questo mi sta bene, me lo prendo, questo non mi sta bene, non lo lascio da parte. Prendetevi però le cose buone, non prendete solo le cose che vi possono essere utili. Solo una parentesi, chiuso con un avviso: ecco, in mezzo a noi c'è anche una coppia che dall'anno scorso collaborano con me nell'ufficio di pastorale diocesana per le vocazioni, Marianna e Lazzaro, e un bambino ce l'hanno con loro in passeggino, un altro ce l'hanno con loro in grembo, quindi sono a completo. E domani, per chi vuole, ecco, faccio qui un invito, domani inizieremo nella cripta della nostra cattedrale dei momenti di preghiera, saranno sei in tutto l'anno, dei momenti di preghiera per chiedere al Signore, per intercessione di San Matteo, visto che noi abbiamo le spoglie dell'Apostolo, il dono delle vocazioni per la nostra Chiesa. Tiro un po' l'acqua al mio mulino prima di chiudere e poi di lasciarci, perché vedete c'è la lamentela in giro che non ci stanno preti, le parrocchie si sono unite, abbiamo bisogno di un aiuto. Qua chi ci viene ad annunciare la parola? Dottor Messi, cose belle, chi ce le potrà dire se prete non ce ne sono? Se prete non ce ne sono, non è colpa di noi che non andiamo in giro a cercarli, ma se prete non ce ne sono è perché è un po' colpa di tutti quanti che per le vocazioni non preghiamo più. Pregate il padrone della messa perché mandi operai nella sua messa. La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Quindi da domani sera, quindi l'ultimo venerdì di ogni mese, adesso il primo è domani, il prossimo sarà il 29 novembre, il giorno prima di incontrarci tra l'altro, io ve lo ricorderò, però è aperto a tutti, a giovani e non, perché si pregherà per il dono, per chiedere al Signore dono di vocazione, non solo la vita sacerdotale o la vita religiosa, ma ancor prima alla vita matrimoniale. Perché se non vi sposate, non facete figli, prima di suore non ce ne saranno. Se non sbaglio, la logica vuole questo, no? Quindi, però venite, se riuscite, se avete tempo, è un'ora dalle 20 alle 21 a pregare con noi, ecco, per chiedere al Signore il dono delle vocazioni. Grazie.
Ringraziamo ancora Don Domenico, già ci ha dato il prossimo appuntamento che è il 28 novembre. Adesso concludiamo con una preghiera, dopodiché alcuni parrocchiani hanno preparato un banchetto anche per festeggiare Raffaele ed Anna per l'anniversario del matrimonio. Il ritiro di... Ah, giusto. E poi Donnello ci ricorda già il ritiro presso l'Istituto Cristo Re il 24 novembre, ci sarà proprio Don Domenico a predicarlo e a guidarci.
Ci mettiamo insieme la preghiera che trovate sul foglietto.